Buongiorno a tutti, dovrebbe ben trovati al nostro appuntamento con la Redemptorist Mater, all'interno di Parliamo di Cultura, dove siamo arrivati all'ultimo capitolo dell'enciclica dedicato a quella che è in realtà poi la devozione mariana vera e propria, dopo che abbiamo in qualche modo visto quella che è la funzione di mediazione della Vergine. Abbiamo detto che è una funzione subordinata a quella di nostro Signore, che è l'unico mediatore fra Dio e l'uomo, ma Maria, dice la Redemptoris Mater, partecipa in modo speciale al piano di salvezza, lo fa già dall'Annunciazione e poi accompagna la vita di Gesù fino alla passione, condividendone i dolori, per cui in realtà, da questo punto di vista, Maria è parte attiva al piano di salvezza di Dio. E lo vediamo anche al numero 42 che oggi cominciamo, cioè dedicato alla parte attiva che ha Maria nella vita della Chiesa e di ogni cristiano. In quanto, dice il numero 42 del Concilio Vaticano II, ricollegandosi alla tradizione, ha gettato nuova luce sul ruolo della Madre di Cristo nella vita della Chiesa. La Beata Vergine, per il dono della Divina Maternità, che la unisce col Figlio Redentore, e per le sue singolari grazie e funzioni, è pur intimamente congiunta con la Chiesa, dice il Concilio. La Madre di Dio è figura della Chiesa, cioè nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Adesso vedremo anche perché. Già in precedenza, scrive Giovanni Paolo II, abbiamo visto come Maria rimane sin dall'inizio con gli apostoli in attesa della Pentecoste, cioè all'inizio della fondazione, per così dire, della Chiesa primitiva, no? E come, essendo la beata che ha creduto, tra virgolette, cioè la prima che ha avuto la fede, da questo punto di vista la prima dei cristiani, di generazione in generazione, è presente in mezzo alla Chiesa pellegrina mediante la fede, il quale modello della speranza che non delude, la speranza di Maria non è mai venuta meno, per questo in realtà ella è anche lei è anche modello di speranza, no? Maria ha creduto che sarebbe avvenuto quello che le era stato detto dal Signore, appunto, fin dal primo momento. Come vergine ha creduto che avrebbe concepito e dato alla luce un figlio, il Santo, tra virgolette, al quale corrisponde il nome di figlio di Dio, il nome di Gesù, che come sappiamo significa Dio salva, il nome di Gesù, no? Come serva del Signore è rimasta perfettamente fedele alla persona e alle missioni di questo figlio, fino alla croce, per l'appunto. Come madre, per la sua fede e obbedienza, generò sulla terra lo stesso figlio del padre, senza contatto con uomo, ma adombrato dallo Spirito Santo. Ed è questo il motivo per cui il ruolo, cioè il posto che Maria ha all'interno della Santissima Trinità è unico. Maria, come detto, è figlia del padre, come tutti noi, ma è immacolata, madre del figlio, già questo è un mistero. Come fa a essere figlia del padre, ma madre del figlio, ed è sposa dello Spirito Santo. No? Nessuna altra creatura sulla terra ha mai avuto queste prerogative, né ovviamente ne avrà mai. Per questi motivi Maria, ancora il Concilio, viene dalla Chiesa giustamente onorata con culto speciale. Già fin dai tempi più antichi è venerata col titolo di Madre di Dio, la Theotokos, abbiamo più volte ricordato, no? Sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e necessità. Abbiamo anche ricordato anche le varie giaculatorie, le varie orazioni che sono legate al titolo di Madre di Dio, no? Quelle di San Bernardo nel Medioevo, e poi ancora quelli di tutti i grandi dottori mariani che sono venuti dopo, no? Questo culto, cioè il culto mariano, dice Giovanni Paolo II, è del tutto singolare. Contiene in sé ed esprime quel profondo legame che esiste fra la Madre di Cristo e la Chiesa. Quale Vergine Madre, Maria rimane per la Chiesa un perenne modello, sempre tra virgolette. Si può dunque dire che soprattutto sotto questo aspetto, cioè come modello, o piuttosto come figura, Maria, presente nel mistero della Chiesa, cioè di Cristo, rimane costantemente presente anche nel mistero della Chiesa. È chiaro che se Cristo e la Chiesa sono intimamente uniti, lo sono anche Maria e la Chiesa, no? In modo speciale. Cristo, perché naturalmente Cristo dà alla luce la Chiesa sul Golgota, Maria è parte integrante della Chiesa stessa fin dall'inizio, dal Cenacolo. Anche la Chiesa, infatti, chiamata Madre e Vergine, e questi uomini hanno una profonda giustificazione biblica e teologica. La Chiesa, siamo al numero 43, diventa madre accogliendo con fedeltà la parola di Dio. Con Maria, che ha creduto per prima, e quindi è beata nella fede, accogliendo la parola di Dio, a lei rivelata nell'Annunciazione, e rimanendo ad essa fedele in tutte le sue prove fino alla croce, così la Chiesa diventa madre quando, accogliendo con fedeltà la parola di Dio, con la predicazione e il battesimo, genera una vita nuova, immortale in figli, concepiti a opera dello Spirito Santo e nati da Dio. Tutti i sacramenti, ovviamente, a maggior ragione quelli dell'iniziazione cristiana, avvengono per opera dello Spirito Santo, no? Per questo la vita cristiana è una vita alla luce dello Spirito Santo. E in qualche modo anche questa è a riflesso della vita di Maria, della condizione di Maria, che è stata concepita per opera dello Spirito Santo e ha vissuto essendo immacolata sempre nello Spirito Santo, no? Questa caratteristica materna della Chiesa è stata espressa in modo particolarmente vivido dall'Apostolo delle Genti, quando scriveva nella lettera di San Paolo ai Galati: figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. In queste parole è contenuta una traccia interessante della consapevolezza materna della Chiesa primitiva, legata al suo servizio apostolico tra gli uomini. Tale consapevolezza permetteva e permette costantemente alla Chiesa di vedere il mistero della sua vita e della sua missione sull'esempio della stessa genitrice del figlio, che è il primogenito tra molti fratelli. È una citazione della lettera di San Paolo. Si può dire che la Chiesa apprende da Maria anche la propria maternità. Essa riconosce la dimensione materna della sua vocazione, legata essenzialmente alla sua natura sacramentale. Contemplando l'arcana santità di lei, imitando la carità e adempiendo fedelmente la volontà del Padre, in qualche modo la Chiesa segue le tracce di Maria, no? Al suo seguito, ed è anche per questo che ogni volta, per l'appunto, che la Chiesa è stata, per così dire, in grande pericolo, si è sempre rivolta per prima cosa a Maria, no? Se la Chiesa è segno e strumento dell'intima unione con Dio, lo è a motivo della sua maternità, perché vivificata dallo Spirito genera figli e figlie dell'umana famiglia una vita nuova in Cristo, perché, come Maria, è al servizio del mistero dell'incarnazione. Così la Chiesa rimane al servizio del mistero dell'adozione a figli mediante la grazia. In qualche modo sono due vocazioni che si uniscono, no? Maria è al servizio per l'appunto del mistero dell'incarnazione, la Chiesa è al servizio del mistero appunto della creazione, della ricreazione, o meglio, di figli nella grazia, no? E quindi le due vocazioni sono molto, molto simili, no? In qualche modo entrambe sono al servizio della vita di grazia, potremmo dire, no? La vita nuova in Cristo al tempo stesso e d'altra parte il mistero dell'incarnazione è il mistero che proietta la luce di Cristo fino alla risurrezione. Al tempo stesso, sull'esempio di Maria, la Chiesa rimane la Vergine fedele al proprio sposo, essa pure è Vergine che custodisce integra e pura la fede data allo sposo. La Chiesa è infatti la sposa di Cristo, come risulta dalle lettere paoline, efesine e corinzi, e dall'appellativo giovanneo la sposa dell'agnello, tratto dal libro dell'Apocalisse. Ovviamente il fatto che la Chiesa sia sposa di Cristo è già più noto, anche perché ricorre più spesso anche nelle grandi trattazioni sulla Chiesa stessa, ma proprio questo ricalca per così dire, appunto, la figura di Maria come sposa dello Spirito Santo, no? Quindi ancora una volta l'immagine è per così dire mariana in parte, no? Se la Chiesa come sposa custodisce la fede data a Cristo, questa fedeltà, benché nell'insegnamento dell'Apostolo sia divenuta immagine del matrimonio, possiede anche il valore di tipo della totale donazione a Dio nel celibato per il regno dei cieli, ossia della verginità consacrata a Dio. Qui ovviamente il discorso sulla verginità si allarga anche alle singole forme previste di verginità consacrata all'interno della Chiesa stessa, no? Proprio tale verginità, sull'esempio della Vergine di Nazareth, è fonte di una speciale fecondità spirituale, è fonte della maternità nello Spirito Santo. E Maria, come dicevano già anche i grandi santi mariani, è da questo punto di vista infinita quasi, no? Nella declinazione delle proprie prerogative anche spirituali, no? Con Maria certamente ha inizio anche la vita specificamente detta storicamente, quasi potremmo dire, della vita consacrata, religiosamente parlando, no? Nel senso che appunto tutte le forme di vita consacrata all'interno della cristianità, della Chiesa stessa, si richiamano in qualche modo sempre a Maria, no? Non solamente perché Maria è rimasta Vergine, ma perché proprio la sua verginità, lo spiegavo già prima nelle pagine precedenti, abbiamo visto la stessa Redemptoris Mater, era in realtà una forma di consacrazione, no? Cioè quello che spesso magari non si capisce nella mentalità contemporanea è il fatto che non è che il voto di verginità sia stato da Maria una privazione di qualche cosa, ma in realtà Maria, fin dalla sua consacrazione a Dio da piccola, dalla presentazione di Maria al Tempio, potremmo dire, probabilmente già lì era in qualche modo destinata a essere consacrata in modo speciale a Dio, no? Cioè, la verginità segue la consacrazione a Dio, non il contrario, no? A volte si pensa il contrario. In realtà, il voto di verginità è una delle conseguenze, per appunto, dell'adesione totale a Dio stesso, no? Ma la Chiesa, sempre numero 43, custodisce anche la fede ricevuta da Cristo, sull'esempio di Maria che serbava e meditava in cuor suo, Luca 2,19, tutto ciò che riguardava il suo figlio divino, essa, cioè la Chiesa stessa, è impegnata a custodire la parola di Dio, a indagarne le ricchezze con discernimento e prudenza, per darne in ogni epoca fedele testimonianza a tutti gli uomini. Ed è naturalmente la cosa anche più importante, cioè la Chiesa è al servizio della parola di Dio e la conserva in modo speciale. Stante questo rapporto di esemplarità, la Chiesa si incontra con Maria e cerca di diventare simile a lei, a imitazione della madre del suo Signore, con la virtù dello Spirito Santo, conserva originalmente integra la fede, solida la speranza, sincera la carità. Maria è dunque presente nel mistero della Chiesa come modello, è sempre il Concilio che lo dice, no? Ma il mistero della Chiesa consiste anche nel generare gli uomini a una vita nuova e immortale, e la sua maternità nello Spirito Santo, per cui si definisce la Chiesa madre, no? È madre nella via dello Spirito Santo. E qui Maria non solo è modello e figura della Chiesa, ma è molto di più. Infatti, con amore di madre, la coopera alla rigenerazione e formazione dei figli e figlie della madre Chiesa. È in qualche modo un ruolo dinamico, no? Maria è madre di ogni cristiano, ed essendo madre di ogni cristiano, è anche per forza madre della cristianità nel suo insieme, no? Quindi, come si vede, il ruolo di madre di Maria è molto variegato, cioè non è, per così dire, solamente simbolico. Maria è madre perché è stata madre di Gesù e quindi per corrispondenza, essendo noi figli di Dio, è anche madre nostra. Non è semplicemente questo. È il fatto che Maria è madre a 360 gradi del cristiano in quanto tale, certamente, perché lei per prima nel fiat dell'annunciazione ha accolto Cristo, come poi tutti i cristiani dopo direi sono chiamati a fare, ma certamente perché Maria è anche madre della Chiesa, essendo stata lei la fonte, per così dire, della nascita della Chiesa stessa, nella Pentecoste, nel Cenacolo, ma Maria è anche madre, per così dire, dei cristiani singolarmente, perché per l'appunto coopera alla vita dello Spirito Santo. La vita dello Spirito Santo è sempre anche animata dalla grazia, e Maria era la piena di grazia, è la piena di grazia, no? La madrina della Chiesa si attua non solo secondo il modello della figura della Madre di Dio, ma anche con la sua cooperazione. Maria coopera per l'appunto alla riuscita della vita soprannaturale di ognuno di noi, no? Alla vita spirituale in Cristo. La Chiesa attinge copiosamente da questa cooperazione, cioè dalla mediazione materna, che è caratteristica di Maria, in quanto già in terra ella cooperò alla rigenerazione e formazione dei figli e delle figlie della Chiesa, come madre di quel figlio che Dio ha posto, quale primogenito tra molti fratelli. Dico però, insiste ancora Giovanni Paolo II, come insegna il Concilio, con amore di madre. Si scorge qui il reale valore delle parole dette da Gesù a sua madre, nell'ora della croce: donna, ecco il tuo figlio, e al discepolo, ecco la tua madre. Giovanni 19:26. Sono parole famosissime che determinano il posto di Maria nella vita dei discepoli di Cristo ed esprimono, come ho già detto, la sua nuova maternità, quale madre del Redentore, la maternità spirituale, nata dall'intimo del mistero pasquale del Redentore del mondo, cioè l'affidamento, no? In qualche modo che i cristiani sono chiamati ad accogliere Maria come madre, per prima cosa proprio perché lo ha detto Gesù. Cioè, disobbedire a questo vorrebbe dire disobbedire al comando di Gesù sulla croce, no? È una maternità dell'ordine della grazia, perché imploga il dono dello Spirito Santo che suscita i nuovi figli di Dio, radenti mediante il sacrificio di Cristo, quello Spirito che insieme alla Chiesa anche Maria ha ricevuto nel giorno di Pentecoste. Quindi, come si vede, Maria è sempre presente, no? È presente sotto la croce, è presente nel cenacolo a Pentecoste, è presente nella vita di grazia dei cristiani, è presente come colei che media davanti a Dio per la Chiesa, è presente perché è sempre presente nella vita dei cristiani, no? Maria è assunta già in cielo, lo sappiamo, e quindi sempre sarà per così dire lo scudo, no? Dei cristiani contro ogni avversità, il rifugio, salvataggio che il cielo sempre ci offre, no? E per questo di Maria non si dirà mai abbastanza, come dicevano già i grandi dottori mariani nelle epoche passate, no? Perché? Perché la sua è una missione perenne, è una missione che davvero non si conclude mai, no? È presente nel Vangelo, è presente nella Bibbia, è presente, come abbiamo visto, nelle lettere di San Paolo, ma è presente poi in tutta la storia della Chiesa, fino ad oggi. Questa sua maternità è particolarmente avvertita e vissuta dal popolo cristiano nel sacro convito, celebrazione liturgica del mistero della redenzione, nel quale si fa presente Cristo, il suo vero corpo, nato da Maria Vergine. Ben a ragione, la pietà del popolo cristiano ha sempre ravvisato un profondo legame tra la devozione alla Vergine Santa e il culto dell'Eucaristia. E questo è un fatto rilevabile nella liturgia sia occidentale che orientale, nella tradizione delle famiglie religiose, nella spiritualità dei movimenti contemporanei anche giovanili, nella pastorale dei santuari mariani. Maria guida i fedeli all'Eucaristia, e soltanto questa affermazione varrebbe interi trattati di teologia, no? È un'affermazione verissima, no? Che in realtà è un po' anche la sintesi del cristianesimo mariano, no? Perché molti poi, diciamo, hanno nei secoli in realtà fatto presente che Maria potrebbe oscurare il culto divino, no? Maria potrebbe togliere qualcosa a Cristo, no? In realtà qui Giovanni Paolo II dice semplicemente che Maria guida i fedeli all'Eucaristia. La vera devozione mariana è sempre, come dicono i grandi studiosi, cristocentrica, no? Cioè centrata sul culto di Cristo, sul mistero di Cristo, no? Non esiste una devozione mariana slegata da Cristo. Un esempio particolare è in realtà la messa stessa, come dice anche qui Giovanni Paolo II. C'è sicuramente un legame tra il culto alla Vergine e il culto dell'Eucaristia, no? O meglio, tra la venerazione della Vergine e il culto dell'Eucaristia, no? E è un legame misterioso, no? In realtà Maria è presente sempre all'interno di ogni messa, di ogni Santa Messa, perché lei è sempre adorante del Figlio, no? È sempre perenne adorazione della seconda persona della Santissima Trinità, no? Fin dalla culla di Betlemme Maria adora, no? Il Figlio, e così facendo si ripropone anche ai cristiani di ogni tempo nella liturgia, nell'Eucaristia, no? Perché l'Eucaristia è l'adorazione del corpo e sangue di Cristo stesso, no? Quindi da questo punto di vista Maria è anche presente nella Santa Messa guidando, come dice qui Giovanni Paolo II, i fedeli all'Eucaristia, no? Per questo poi ogni vero adoratore eucaristico è anche un veneratore mariano e viceversa, no? Le due cose sono intimamente legate. La venerazione di Maria porta all'adorazione di Gesù, e l'adorazione di Gesù riporta alla venerazione di Maria, no? In qualche modo è la stessa figura del presepe che davanti agli occhi spiega questo, no? Cioè Maria dà alla luce Gesù, ma noi riceviamo Gesù dal grembo di Maria stessa, no? E quindi le due cose sono sempre intimamente legate. Essenziale della maternità è il fatto di riferirsi alla persona. Essa determina sempre un'unica e ripetibile relazione fra due persone, della madre col figlio e del figlio con la madre. Anche quando una stessa donna è madre di molti figli, il suo personale rapporto con ciascuno di essi caratterizza la maternità nella sua stessa essenza. Ciascun figlio, infatti, dice il Papa, siamo al numero 43, è generato in modo unico e ripetibile, e ciò vale sia per la madre che per il figlio. Ciascun figlio viene circondato nel medesimo modo da quell'amore materno, scusate, sul quale si basa la sua formazione e maturazione nell'umanità. Si può dire che la maternità, nell'ordine della grazia, mantenga l'analogia con ciò che nell'ordine della natura caratterizza l'unione della madre col figlio. In questa luce diventa più comprensibile perché nel testamento di Cristo, sul Golgota, la nuova maternità di sua madre sia stata espressa al singolare, riferimento a un solo uomo, no? Ecco il tuo figlio. Si può dire inoltre che in queste stesse parole venga pienamente indicato il motivo della dimensione mariana della vita dei discepoli di Cristo, non solo di Giovanni, che in quell'ora stava sotto la croce insieme alla madre del suo maestro, ma di ogni discepolo di Cristo, di ogni cristiano. Il Redentore affida a sua madre, al discepolo, e nello stesso tempo gliela dà come madre. La maternità di Maria, che diventa eredità dell'uomo, è un dono che Cristo stesso fa personalmente a ogni uomo. Il Redentore affida Maria a Giovanni, in quanto affida Giovanni a Maria, le due cose anche qua stanno insieme tutte e due, no? Ai piedi della croce ha inizio quello speciale affidamento dell'uomo alla madre di Cristo, che nella storia della Chiesa fu poi praticato ed espresso in diversi modi. Quando lo stesso apostolo ed evangelista, dopo aver riportato le parole rivolte da Gesù sulla croce alla madre, a lui stesso aggiunge: e da quel momento il discepolo la prese con sé, Giovanni 19,27, questa affermazione certamente vuol dire che al discepolo fu attribuito un ruolo di figlio e che egli si assunse la cura della madre, dell'amato maestro. E questo sono chiamati a fare tutti i cristiani, no? Insieme a lui. E poiché Maria fu data come madre personalmente a lui, L'affermazione indica, seppur indirettamente, quanto esprime l'intimo rapporto di un figlio con la madre. E tutto questo si può racchiudere nella parola affidamento, ed è questa una parola che infatti spesso è stata usata nella Chiesa per indicare la devozione mariana, no? La consacrazione anche a Maria, affidarsi a Maria, l'affidamento mariano è proprio questo, cioè un prendere con sé Maria lasciandosi guidare da lei verso Gesù. L'affidamento è la risposta all'amore di una persona, in particolare all'amore della madre. La dimensione mariana della vita di un discepolo di Cristo si esprime in modo speciale proprio mediante l'affidamento filiale nei riguardi della madre di Dio, iniziato col testamento del Redentore sul Golgota. Affidandosi finalmente a Maria, il cristiano, come l'apostolo Giovanni, accoglie fra le cose proprie la madre di Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita interiore, cioè il suo io umano e cristiano, la prese con sé, è un'accoglienza totale, no? Dice Giovanni Paolo II, e non a caso accompagna questa definizione con una nota a piedi pagina, dove dice che, come è noto, nel testo greco l'espressione estadidia va oltre il limite di accoglienza di Maria da parte del discepolo nel senso del solo alloggio materiale e dell'ospitalità verso presso meglio la sua casa. Designa piuttosto una comunione di vita che si stabilisce tra i due in forza delle parole di Cristo, del Cristo morente. Anche Sant'Agostino lo specifica quando dice: egli la prese con sé non nei suoi poteri, perché non possedeva nulla di proprio, ma tra i suoi doveri, a cui attendeva con dedizione, cioè, come detto appunto, Maria è, o meglio, il cristiano è chiamato ad accogliere Maria in una totale unione con lei, no? Per legarsi poi a Cristo, non come qualcosa che ci sopporta, per così dire, si prende malvolentieri mentre si è impegnati a fare altro, ma proprio come una cosa che unisce a Dio stesso, no? In un unico atto di affidamento, per l'appunto, no? Così egli cerca di entrare nel raggio d'azione di quella materna carità con la quale la madre del Redentore si prende cura dei fratelli del figlio suo, la cui rigenerazione e formazione della coopera secondo la misura del dono proprio di ciascuno per la potenza dello Spirito di Cristo. Così anche allo stesso modo si esplica quella materia secondo lo Spirito che è diventata la funzione di Maria sotto la croce e nel cenacolo. Maria è quindi madre nello Spirito Santo da questo punto di vista, perché in qualche modo coopera alla formazione di nuovi cristiani, no? A immagine sua e del figlio suo. Questo è quello che ancora oggi Maria continua a fare, no? Incessantemente. Per questo i cristiani sono chiamati a prenderla come madre. Come si vede è una missione davvero grandiosa, no? Non è qualcosa che ha a che fare semplicemente con l'attaccamento a una forma particolare, per così dire, di spiritualità, no? Ma è proprio l'origine della vita stessa dal punto di vista soprannaturale in Cristo, no? Perché è lei che forma i cristiani a immagine di Cristo stesso, no? E nel resto del capitolo terzo vedremo proprio quanto Maria sia parte attiva della formazione della cristianità stessa, non soltanto a livello, per così dire, appunto ufficiale, nel senso che Maria è presente nelle feste liturgiche più importanti sempre del appunto calendario cristiano, ma proprio nella vita cristiana e dei singoli cristiani e della Chiesa stessa come corpo di Cristo a 360 gradi. Io oggi vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, Domare Ebrahim, e a risentirci.